your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mr. Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Eccoci qui, allora abbiamo raggiunto telefonicamente il nostro prestigioso ospite di oggi, Antonio Forcione, al quale diamo il ben arrivato a radiocittaaperta.it. Ci sei, Antonio?
Sì, ciao Fabrizio, salve a tutti.
Ciao carissimo, allora come ti dicevo diciamo in privato, sono veramente onorato di averti al microfono di Radio Città Aperta, perché, e qui mi devi aiutare, il mio innamoramento per la tua musica risale all'epoca dell'uscita di Ghetto Paradise. Quindi di che epoca stiamo parlando?
Mi sembra siano fine anni 90.
Ecco, quindi diciamo, ho detto più di 20 anni, sono stato pure troppo, come dire, sono andato al risparmio. Comunque, insomma, questo tanto per far capire a tutti quanto sia soddisfatto, sto veramente gongolando per avere Antonio Forcione al nostro telefono, ai nostri microfoni. Allora, come ti spiegavo, Antonio, questa rubrica si chiama Ascolti Doc, che diciamo ha l'intenzione di far conoscere l'artista che ospitiamo, oltre che con le proprie, diciamo, con il racconto della propria musica, anche con il racconto di qualche cosa di personale legato ad un brano black che, diciamo, più di altri lo si considera vicino per vari motivi. Abbiamo avuto ospiti che ci hanno detto: mi sono fidanzato ballando con questa canzone, altri: ho fatto un provino con questa canzone, altri: mio padre mi metteva questa audiocassetta in macchina quando ero ragazzo. Quindi insomma, di motivazioni ce ne sono tanti. Io ti pregherei quindi di raccontare a Radio Città Aperta che brano hai scelto e qual è, anche se per me è abbastanza, come dire, evidente, il legame che hai con questo brano nello specifico.
Allora, intanto ti ringrazio per questa cosa qua. Io non ho dovuto mai spiegare il perché del brano, ma comunque risale a quando ero un ragazzino e siccome i miei genitori andarono in Germania, io avevamo una casettina piccola in affitto dove la usavamo quando tornavamo. Nel frattempo i miei fratelli più grandi la usavano quasi come un posto per ritrovarsi, per ballare, una specie di mini club. E lì c'era un sacco di vinili, io ero una ragazzina, avrò avuto 9 anni, 10 anni, e usavano me per fare quasi quello che si chiama oggi il DJ. Stavo lì vicino al giradischi e mettevo i dischi.
Dicevano: tu sei piccoletto, levati di mezzo, non rompere le scale, esatto, renditi utile.
Io ero quello che mi in qualche modo era utile per fare così, visto che erano tutti impegnati a ballare, a corteggiare, insomma.
E quindi dovevi pure reggere il moccolo, come si dice a Roma.
Esatto. Quindi reggendo il moccolo mi sono un po' ispirato.
E quindi di che brano stiamo parlando nello specifico?
Parliamo di I Heard It Through the Grapevine, perché ovviamente, sai, succedeva una cosa: molti amici venivano lì e portavano i dischi pure, no? I vinili, e li lasciavano, li dimenticavano, quindi ho avuto questa casa mia, una seconda, un secondo piccolo posto,
una dove lasciavano un sacco di tana, se vogliamo.
Una specie di tana, vinili, quindi io avevo ovviamente a disposizione, ascoltavo cose di Led Zeppelin e cose un po' diverse, Earl Green, mi ricordo un disco di Earl Green, bei dischi vinili. Ma questo brano, che poi tra l'altro non era la versione conosciuta di Marvin Gaye, ma era la versione tratta dal disco dei Creedence Revival.
Ah, ho capito. Beh, sì, è una di quelle più famose insieme alla loro, certo. Insieme a...
Esatto.
Poi c'era
esatto.
Quella di Gladys Knight and the Pips, che era uscita insieme, perché la Motown aveva questa caratteristica di utilizzare gli stessi brani e farli eseguire da vari artisti della loro
esatto,
etichetta.
Esatto.
Quindi insomma ci sei arrivato dalla parte più rock.
Che stranamente sì, l'ho assimilato in una maniera secondo me un po' viscerale con questo tempo, che però quindi 30 anni dopo, anche di più, così ho deciso di farne una versione strumentale.
Che è diventato una specie di tuo cavallo di battaglia, perché è immancabile nelle tue scalette.
Sì, infatti me lo chiedevano in parecchi, sì. Ovviamente l'ho adattata con la chitarra, con un'accordatura diversa, open tuning, come lo chiamano, perché
certo.
Andai ad ascoltare Michael Hedges negli anni 90.
Ah, della Windham Hill Records.
Windham Hill, quindi mi fermai lì dopo il concerto a parlare con Michael Hedges per mezz'oretta sulle amplificazioni, pick-up e microfoni. Però lui mi influenzò anche a suonare la chitarra in un certo modo, non solo col plettro, non solo quella nylon. Quindi ho riadattato questo brano, che ho assimilato da ragazzino con un open tuning, che hanno apertura moderna, e mi è venuta fuori questa interpretazione
riconosciuta. Quindi diciamo un legame veramente pluridecennale, insomma, quasi è cresciuta con te questa canzone.
È cresciuta con me, esatto.
O tu sei cresciuto con lei, probabilmente, che forse è più corretto.
Sì, avrò avuto 8-9 anni, già ascoltavo quelle cose lì.
Bene, sì. Bene, poi se ti hanno lasciato i vinili, tutto sommato fare il DJ con questa ricompensa ti è andata pure bene, insomma.
Mi è andata molto bene, perché ho ascoltato musica che altrimenti non l'avrei mai ascoltata.
Hai visto, vedi, non si può mai dire, lo sfruttamento del lavoro minorile a volte ha i suoi vantaggi. Senti, ti chiedo una cortesia per poi dare più spazio all'attualità e quello che sono le tue presenti novità, insomma. Sappiamo di alcune importanti occasioni per assistere ai tuoi live, quindi ne parliamo dopo l'ascolto della versione di Marvin Gaye di I Heard It Through the Grapevine, che però ti prego di voler annunciare ai nostri microfoni, così mi fai riposare.
Certo, ma non so di quale disco stai parlando, perché credo che io abbia due versioni, una del live.
No, questa dovrebbe essere quella in studio, quella diciamo canonica, quella che viene conosciuta. Comunque, insomma, parliamo del disco di Marvin Gaye, quello adesso credo che sia Super Hits, da cui l'ho preso, insomma.
Va bene.
Vai pure, di. Ti lascio la parola per riannunciarla con la tua magica voce.
I Heard It Through the Grapevine by Marvin Gaye.
È sempre un piacere. Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine, scelta di brano Black del cuore del nostro ospite di oggi, ospite speciale, il grande chitarrista Antonio Forcione, che appunto ci ha raccontato ai microfoni di Radio Città Aperta nella rubrica Ascolti Doc che cosa lo lega in maniera particolare a questo brano, che poi è diventato anche un brano facente parte del suo repertorio tra i più richiesti nei live. Allora, intanto, insomma, ripeto, è sempre un piacere ascoltare un brano del genere. Tutte le scuse sono buone, giusto?
Tutte le scuse sono buone, ma bisogna dire che il brano lo suono live, però non lo canto, è un brano strumentale.
sì, ma la caratteristica di Antonio è quella appunto di essere un virtuoso della chitarra che fa parlare e fa cantare il suo strumento. Con il suo permesso non ascolteremo poi in chiusura della nostra chiacchierata la sua versione di I Heard It Through the Grapevine per non fare, diciamo, una ripetizione, ma ascolteremo il brano con il quale io a suo tempo lo scoprì nella notte dei tempi. Io raccontavo, credo, a tuo fratello, forse l'ho detto anche a te, che questo disco mi venne spedito con la posta ordinaria, perché non esisteva Amazon, non esisteva nulla, e dovetti chiamare nelle Marche, perché non so chi c'era di vostri parenti nelle Marche, per farmelo spedire proprio col francobollo della posta. E era una cosa molto più...
Sicuramente mia sorella.
Molto probabile, sì. Mm. E quindi, insomma, tanto per far capire da quanto tempo ti seguo, insomma, è una cosa che mi fa molto piacere ricordare, ecco.
Mi onora, grazie.
No, ma adesso parliamo del presente, anzi del futuro. Intanto va detto che è stato difficile, anche quasi da sgomitare, entrare nel piccolo club del Circolo di Cultura Popolare del Tufello per poter assistere al concerto di... che è stato l'ultimo concerto del mio 2024 a dicembre. È stato veramente una bellissima rimpatriata, se vogliamo, insomma. Non so se tu hai percepito il calore che ci hai distribuito, che abbiamo cercato di restituire sul palco.
Ma sì, per me è bellissimo tornare, poi vedere un po' facce nuove e visi già conosciuti, e vecchi amici. Tornare in Italia è un rito che vorrei fare più spesso.
Perché, diciamo, per chi non ti conosce, insomma, tu ormai sei in pianta stabile da quel dì, insomma, vivi a Londra, giusto?
Sì, sono passati 40 anni adesso.
Ma a proposito di Londra, che cosa è cambiato con la Brexit, per quello che ti riguarda, insomma, al di là di quello che si sa in giro, insomma, da italiano ormai stabilmente piantato lì, o tu ormai hai la residenza lì, non hai nessuna necessità di, come dire, di controlli, di verifiche, cosa che fanno per esempio?
No, ma ci sono ancora controlli, e quello appunto è che ha reso tutto un po' più difficile, veramente, specialmente per quelli che lavorano come me viaggiando, quindi entrare e rientrare, ha reso un po' la vita un po' più difficile. È un peccato, questo Brexit
non ce n'avevamo proprio bisogno. Tra l'altro sono già passati 5 anni, ho letto da qualche parte, insomma, sì. No, forse anche qualcosina di più, forse dal referendum di più, però dalla legge applicativa credo che siano scaduti proprio di recente i 5 anni, insomma, ne hanno parlato i giornali pochi giorni fa. Comunque questo, diciamo, è una conseguenza, ma dal punto di vista musicale Londra comunque si conferma essere un po' il centro del mondo, perlomeno per questa parte dell'oceano, me lo confermi?
Beh, no, devo dire che Londra, per parte delle opportunità, ma c'è tanta roba lì, è tutto disponibile, cioè si può andare a ascoltare di tutto. Poi c'è un meeting point di tutte le culture, di tante culture che si esprimono musicalmente, quindi immagino, io oramai, il mio quartetto, allora facevano parte del mio quartetto una ragazza nigeriana che suonava il violoncello.
Ah, certo, ricordo.
Adriano De Valle che suona brasiliano, poi il contrabbassista, Flauti, era uno che veniva, Nathan Thompson, veniva dall'Australia. Immaginati tutti noi, insomma,
proprio
di trovarti.
Ti ricordi il programma Giochi senza frontiere, praticamente? Esatto. L'hai fatto pure te.
Erano Giochi senza frontiere, e voglio che rimanga così.
Certo, certo.
Senza frontiere.
Ma
la
infatti,
musica deve...
infatti la tua caratteristica è che intanto hai sempre tenuto a riconoscere, ricordare e conservare l'animo mediterraneo che comunque ti porti dalla nascita, giusto?
Esatto, esatto.
Però contemporaneamente senza quel, come dire, quel folklore un pochettino da cartolina che spesso e volentieri per chi sta all'estero è un'immagine stereotipata dell'Italia, no?
No, ho voluto esattamente togliere quelle cose stereotipate. Ovviamente ho imparato tantissimo ascoltando persone, musicisti che per me sono stati una guida e li vedo un po' come dei guru, tipo Alberto Gismonti, che quando suonano non ci sono cliché, non ci sono cose del genere, quindi mi sono, diciamo, anche ripurificato, ho dovuto togliermi un po' di cose. Prima
Beh,
di...
insomma, sì, dai grandi si impara, ma bisogna anche sapere ascoltare quello che dicono i grandi, no?
Eh certo, no, infatti volevo indicare un disco particolare, che si chiama Folk Song, ho ascoltato quando avevo 19 anni, che veramente mi ha influenzato molto. È un disco che, con Charlie Aden, Beto Gismonti e Jan Garbarek.
Ah, caspita, quindi ECM, immagino.
ECM, sì.
Perfetto. Che poi, tra l'altro, Charlie Aden c'hai suonato, giusto?
Sì, ma infatti ascoltavo, immaginati che mentre stavo lavorando sul mio DVD, nel 2006 stavo appunto registrando DVD dal vivo, mi arriva una chiamata proprio il giorno mentre stavo dentro il teatro cercando di parlare con le telecamere, cercando di mettere tutto a posto, mi dice la casa discografica, mi arriva questa notizia che Charlie Aden ha telefonato perché vuole fare una registrazione con me. Io veramente pensavo che stessero scherzando,
sì,
perché
certo.
Ascoltavo Charlie Aden da 30 anni, ero completamente preso da queste cose, dalle sue musiche, dai capolavori suoi, e poi mi hanno detto che era tutto vero, immaginati.
Il resto quindi, della registrazione sarà stata che galleggiavi praticamente, non stavi con i piedi per terra, insomma.
Infatti stavo viaggiando già, quando ho sentito lui che mi chiama e mi dice che voleva fare questa cosa qua, e aveva proposto all'inizio dei brani di Django Reinhardt, io invece ho detto facciamo dei brani tuoi, e quando gli ho detto un po' di titoli dei brani suoi ci è rimasto, perché
non se l'aspettava,
gli ho fatto capire che da un po' che ti ascolto, quindi...
Quindi non eri, diciamo, un appassionato così superficiale, certo.
No, e quindi è stato, sì. Poi trascorrere 4-5 giorni con lui in Los Angeles, la registrazione è stata veramente una cosa
un
stupenda.
Un sogno. Senti, un'altra collaborazione che a molti italiani poi suona, come dire, un po' familiare, è quella con la cantante Sarah Jane Morris. E, come nasce questo connubio? Lei ovviamente è inglese, quindi sarà stato dalle parti di Londra, immagino.
Sì, noi per 20 anni ci incrociavamo in festival e cose così, però non l'avevo mai incontrata di persona. Fu un momento lì a Londra che dovevamo fare un concerto, un charity concert,
per beneficenza,
esatto. Ricordo, siamo arrivati mezz'ora prima, quindi prendiamo un caffè, un tè, ci mettiamo a parlare. Allora Antonio, ci conoscevamo così, dai tabelloni,
certo.
Sì, dai tabelloni, perché ovviamente usciva lei il giorno dopo, magari suonavo io, ma in tutta Europa, ossia. Stavo registrando il mio album, credo sia il 19° album, Sketches of Africa.
Ah sì, certo.
E lei ha voluto ascoltarlo, dato le cuffie, è rimasta presa da questa cosa qua, ha detto ma che meraviglia, facciamo qualcosa insieme. Poi è nata lì, è venuto a casa con un sacco di foglietti, con storie scritte così, e abbiamo messo sull'album in 2 giorni, una cosa mai fatta così con...
Spontanea, così veloce.
Spontanea, veloce, lei è incredibile perché appena gli dai un po' delle tessiture, dei soundscape, lei è come raccontare un po' dei pezzettini di film.
Sì, poi insomma, io... ci sono dei luoghi comuni, insomma, essendo rossa di capelli, insomma, uno si immagina che si infiammi facilmente, no? Ci sono questi luoghi comuni che riguardano chi ha i capelli rossi, probabilmente c'entrerà anche quello.
Può darsi, ma la cosa è stata molto incredibile, perché ovviamente l'ho fatto prima di mettere le mani sulla chitarra, ho detto parlami un po' di questa storia qua, perché mi faceva vedere questa è una storia che parla di questo, questo. Poi prendo la chitarra e gli faccio sentire un po' di quello che che sentivo, insomma, ed era come mettere un po' di musica in certi tratti di cortometraggi di film.
Ah, è stato molto interessante. La colonna sonora del suo racconto, praticamente.
Esatto.
Bello,
esatto.
Bello. A proposito di colonne sonore, la tua musica è stata mai utilizzata per dei film, oppure hai mai avuto contatti per...
Dei film conosciuti, no, per documentari... Sì, molte volte, sì.
Perché penso che si presti molto, insomma, è proprio, sì, forse ecco, più da documentario, se vogliamo, insomma.
Ovviamente cerco sempre il mood, come dicono gli inglesi, no?
L'atmosfera.
L'atmosfera giusta, perché per me non è, ovviamente, suonare, poi sono sempre costantemente alla ricerca dell'essenza delle cose, quindi è un lavoro... che dura una vita intera, cioè, no, a me piace con poche cose cogliere, diciamo che mi piace la sintesi.
Certo, ecco, però...
Fare anche I Heard This Through the Grapevine, brano che hai ascoltato tu, farla in maniera strumentale e devi cogliere il carattere del brano senza imitarlo nota per nota, però cogliere l'essenza del brano. È un bel lavoro, una bella sfida.
A proposito del brano appunto che stiamo ancora ascoltando, nella tua versione è un'occasione per te per, come dire, anche fare spettacolo, se vogliamo, no? Perché uno si immagina un chitarrista da solo sul palco, un po' triste lì con la sua chitarrina, o fa il funambolo, cioè che fa veramente... esageratamente numeri da circo tu invece riesci ad essere virtuoso senza voler essere in qualche maniera esibizionista e comunque poi assistere ai tuoi spettacoli risulta sempre molto molto divertente. Come nasce? Questo penso che sia carattere un po', no?
Come dici tu, io penso che sia carattere, uno. Due, poi credo che mi ha aiutato anche l'esperienza che ho fatto negli anni 90, sai, poi ho fatto teatro demenziale per 7 anni, quindi ho visto palchi enormi, televisioni in tutto il mondo, facendo un po' delle acrobazie con la chitarra e giocando come clown.
Quindi, però ecco, non c'è mai quella cosa fine a se stessa che sembra semplicemente un fenomeno appunto da baraccone, quello che...
No, intanto ti ringrazio, poi io ovviamente personalmente cerco una certa coerenza, se questa parola può significare
insomma,
qualcosa.
Dire, dopo tanti anni penso che te lo puoi permettere di dirlo, insomma, c'è una,
no, ma
la tua storia
anche...
ti precede, insomma, è un racconto che è coerente con quello che hai compiuto in questi anni, insomma.
Io ovviamente quegli anni di scrivere gags, partecipare al Festival di Edimburgo per 24 anni, ho imparato tantissimo, quando non mi esibivo andavo a vedere altri spettacoli e ho assorbito un sacco di cose influenze, veramente che
certo.
mi hanno ispirato tantissimo.
Senti, a proposito...
Solo musicalmente parlando,
certo, umanamente, certo, un'esperienza.
Umanamente parlando, certo.
Tornando al discorso dal vivo, raccontaci appunto che cosa succederà a breve. So che ci sono un paio di appuntamenti importanti a Londra la prossima settimana, se non ricordo male.
Sì, il 14 febbraio, adesso io l'8 partirò per Londra, il 14 febbraio suonerò con un altro chitarrista fantastico, Giorgio Serci, dentro la Royal Albert Hall, c'è una piccola sezione, che si chiama The Elgar Room, è un teatrino un po' più piccolo, però
faremo un repertorio. Sta là dentro, insomma, non è che
sta dentro proprio,
non è lo sgabuzzino di casa tua, insomma, ecco.
Sì. Un posto fantastico.
Immagino.
E ci sarà anche Agadez, che è una cantante,
certo,
cantautrice italiana, con cui ovviamente mi esibirò poi a Roma.
E lì ti aspetto.
Lì al Teatro Garbatella il 19 marzo. Ecco.
Benissimo, ho già preso nota, è la festa del papà, quindi me lo ricordo.
Benissimo. E poi va bene, sono stato a Cuba per 7 anni, quindi ho in mente di registrare questi Sketches of Cuba.
Ah,
ho assorbito un po' di cose, ho fatto persino un documentario chiamato Trova, che parla un po' del cantautorato cubano, intervistando artisti conosciuti e sconosciuti di Cuba. E questo è un lavoro che ancora non riesco a fare, vorrei finalizzarlo.
E ci sono, a parte questo progetto, ci sono dischi in arrivo, stai lavorando a materiale nuovo?
Sì, c'è del materiale che ho scritto dal periodo a Cuba, e poi sto, infatti c'è Agadez, questa ragazza in Italia che sta facendo un album concepito come un viaggio attraverso i culti femminili arcaici, è un album particolare. Sto facendo una versione acustica di questo di questi brani, a 10 brani tutti dedicati alle dee.
Ah, interessante.
Quindi una cosa molto interessante.
Che poi sarà diciamo il repertorio del live quando...
Il repertorio del live, sì, al Teatro Garbatella.
Ma è l'unica data in Italia?
Per adesso sì, però stiamo facendo le prove questi giorni, infatti, di questo gruppo, quindi è un gruppo che sta nascendo in questi giorni.
E quindi, insomma, chi ti segue sui social avrà modo di saperne di più.
Oh sì, senz'altro. Quindi cose in arrivo, forse ho appena registrato un disco dedicato alla musica napoletana, un disco che è uscito a novembre, e si chiama Incanto.
Ah sì, ho visto.
E vorrei tanto fare un disco adesso con il chitarrista Giorgio Serci in duo, perché sono anni che lavoriamo insieme, ma non ci siamo mai messi... Giorgio faceva parte del mio quartetto tanti anni fa, poi ci siamo persi per 20 anni, lui è un grande insegnante all'università a Londra.
Vabbè, comunque insomma di cose da fare ce n'hai tante, eh? No, ce n'hai sempre avute tante, insomma, non sei capace
tante,
di stare fermo.
Sono tante. Ovviamente le scelgo perché puramente per la passione, quindi non seguo altre cose purché la passione per queste cose.
E
quanti,
la passione quindi arriva, ti assicuro che arriva fino all'ultima fila del teatro.
Ti ringrazio, ma spero di vederti al Teatro Garbatella. Comunque.
Faccio di tutto per esserci, stai sicuro, non mancherò occasione. Quando è stato possibile ti ho visto al Goethe Institute, ti ho visto appunto con Sarah Jane Morris all'auditorium, insomma ogni volta che è stato possibile non mi sono lasciato sfuggire l'occasione, quindi te lo prometto e sarà mio piacere venirti a cercare dopo il live.
Grazie per l'affetto.
Senti, un ultimo spazio prima di partire con il brano. Alhambra, che è il brano che ho scelto perché, ripeto, è quello con il quale ti conobbi una vita fa, non lo ascolteremo nella versione che appunto ricordo io, ma su tuo suggerimento da Touchwood. Intanto spiegaci, questa è una versione...
Secondo me è una versione che riflette un po' più lo spirito dell'Alhambra, perché è un po' più spagnoleggiante. E poi c'è un grande guest lì. Io ascoltavo un album e ho sentito una voce bellissima una volta e ho capito chi era un tipo chiamato Diego El Sigala. Quando ho sentito la sua voce ho detto al mio manager, ho detto voglio assolutamente questa voce.
Me lo compri, come si dice quando sei bambino, no? Lo
sì,
voglio.
Sì, lo voglio. Ho fatto così come il bambino col manager. Allora, ho detto, infatti mi hanno subito organizzato il volo per Madrid,
Hai capito? Sei così importante.
Sono andato a Madrid, ho messo la voce di questo Diego Sigala, che un paio di anni dopo credo abbia vinto dei premi enormi, insomma, sono stato fortunato perché mi sarebbe costato molto di più.
L'hai preso appena in tempo.
Appena in tempo, sì.
Bene, bene. Allora, ricordiamo a chi ci ascolta, sono le 14.35, ascolti Doc all'interno di Forno One, Fabrizio Mister Forno One al microfono, con il piacere di chiacchierare amichevolmente con Antonio Forcione, un chitarrista. Chi non lo conosce, vi consiglio caldamente di andarlo a scoprire, e se siete dalle nostre parti di venirlo ad ascoltare dal vivo, oppure partite per Londra e lo andate a sentire la settimana prossima, ancora meglio. Così fate un viaggio, vi divertite e ascoltate buona musica. Allora, io ti ringrazio Antonio, non voglio toglierti altro tempo perché siete nei preparativi del live, è meglio che ti concentri. Intanto grazie ancora, complimenti,
grazie a te.
Di veramente di tutto cuore, e continua così.
Un caro abbraccio a te e agli ascoltatori.
Grazie ancora, buon ascolto. Ah, a proposito, lo dico a te così come lo dico a chi ci ascolta. Appena sarà possibile, più tardi nel pomeriggio, sarà disponibile un apposito podcast relativo a questa mezz'oretta trascorsa con il nostro ospite Antonio Forcione. Ovviamente a te Antonio ti girerò il link appena sarà disponibile. Per
Grazie.
Gli altri lo troverete sul sito di Radio Città Aperta nella homepage. Grazie ancora. Allora, Alhambra da Touchwood, Antonio Forcione, grazie ancora.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.